Decima lezione di esecuzione penale, seconda ora del 7 aprile del 2020, modalità di didattica a distanza. Parleremo in questa ora, o meglio, inizieremo a parlare di un importante provvedimento del pubblico ministero, la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, disciplinata dall'articolo 656 del codice di procedura penale. Si tratta di un provvedimento di natura complessa, anche perché la disciplina è stata modificata più volte e in particolare dalla legge numero 165 del 1998, nota come legge Simeone. Questa legge ha introdotto nell'articolo 656 ben sei nuovi commi. Qual è la ratio ispiratrice di queste incisive modifiche? Abbiamo già detto che le misure alternative alla detenzione, a partire dall'affidamento in prova al servizio sociale, sono applicabili al condannato anche a prescindere da un'osservazione della sua personalità condotta in carcere. Cioè sono applicabili in teoria immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, quando l'esecuzione della pena detentiva applicata dal giudice della cognizione non ha ancora preso l'avvio, non ha ancora iniziato. Prima della riforma del 1998 la materia era disciplinata dall'articolo 47,4 dell'ordinamento penitenziario. Questa norma stabiliva che se l'istanza di affidamento in prova, di detenzione domiciliare o di semilibertà veniva proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, essa andava presentata non già al Tribunale di sorveglianza, ma direttamente al Pubblico Ministero, il quale, in presenza di determinati presupposti, doveva sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione fino alla decisione del tribunale, al quale trasmetteva immediatamente gli atti. Il tribunale che appunto avrebbe dovuto decidere circa l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura alternativa. Lo scopo di questa disciplina qual era? Si voleva impedire che nell'attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza venisse data esecuzione alla pena detentiva nei confronti di un condannato che invece fosse poi riconosciuto in possesso dei requisiti per ottenere l'ammissione sin dall'inizio alla misura extramuraria. Eseguito l'ordine, il condannato infatti avrebbe dovuto attendere in vincolis, cioè oramai ristretto, il responso del Tribunale. Si voleva in sintesi evitare il fenomeno delle cosiddette porte girevoli del carcere, perché consentire l'ingresso di una persona in carcere quando c'erano già i presupposti perché questo soggetto non entrasse in carcere ma usufruisse di una misura alternativa al carcere. In questo caso un ingresso di questo tipo era sostanzialmente inutile, oltre che ingiusto, e anche criminogeno. Perché, come sappiamo, il cosiddetto assaggio di carcere non risponde sicuramente a istanze rieducative. Il meccanismo dell'articolo 47,4 dell'ordinamento penitenziario presentava inconvenienti. Perché, presupponendo che l'istanza di affidamento in prova o delle altre misure alternative venisse proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, questo meccanismo poteva funzionare soltanto se il condannato veniva tempestivamente a conoscenza della irrevocabilità della sentenza di condanna, così da poter giocare d'anticipo rispetto al pubblico ministero. Cioè, occorreva inoltre che il condannato avesse mantenuto un rapporto di fiducia con il legale dopo la conclusione del processo di cognizione e che il difensore fosse consapevole della sussistenza dei presupposti per la richiesta di applicazione della misura ab initio. Tutto questo poteva non accadere quando, ad esempio, esistesse un presupposto da scomputare, di cui il legale, non avendo assistito in precedenza il condannato, non era a conoscenza. Insomma, tutto il meccanismo presupponeva che il condannato che potesse usufruire della misura alternativa fosse garantito da una pronta e immediata difesa tecnica. Ecco quindi che per rimediare a questi inconvenienti il legislatore del 1998 configura i rapporti tra emanazione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero e la richiesta di ammissione ab initio ad una delle misure da parte del condannato in modo tale che la prima mossa, cioè l'iniziativa, spetti sin dall'inizio al pubblico ministero e che quindi non sia necessaria l'istanza della difesa della parte privata. Così, quando il pubblico ministero ritiene che il condannato possa chiedere l'applicazione di una base delle misure alternative alla detenzione, e questo fa questa valutazione sulla base delle carte in suo possesso, il pubblico ministero in questo caso si deve astenere dall'eseguire la pena detentiva. E come? Il pubblico ministero emana sì l'ordine di esecuzione a cui è obbligato, ma contestualmente lo sospende. In attesa che il condannato, entro un termine perentorio decorrente dalla notifica del decreto sospensivo, formuli una richiesta di applicazione della pena alternativa. Decorso inutilmente questo termine, l'ordine di esecuzione sarà eseguito e lo stesso accadrà qualora la richiesta del condannato tempestivamente presentata sia stata respinta dal Tribunale di Sorveglianza. Precisato ratio e modalità di funzionamento del meccanismo sospensivo, vediamo di analizzare la disciplina nel dettaglio. Come si ricava dai commi 5 e 6 dell'articolo 656 del Codice di Procedura Penale, che forniscono un quadro di sintesi del meccanismo, quando l'ordine di esecuzione, che come sappiamo consegue al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è inerente ad una pena detentiva, anche residua, non superiore a 4 anni, questi anni diventano 6 se si tratta di condannato tossicodipendente, quindi quando questa pena detentiva non supera questo tetto, il pubblico ministero, a meno che non ricorra a alcuna delle condizioni ostative previste dal successivo comma 9, dispone ex ufficio la sospensione del titolo esecutivo. In seguito, sempre che venga presentata una tempestiva istanza da parte dell'interessato o del suo difensore, ai quali vengono notificati l'ordine di esecuzione e il decreto motivato di sospensione, lo stesso pubblico ministero trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza, il quale è a sua volta tenuto a decidere in merito alla concessione della misura richiesta o di altra misura ritenuta più idonea. Ricordiamo che il termine per la presentazione dell'istanza da parte del condannato e del suo difensore è di 30 giorni che decorrono dal momento della notificazione. Per quanto concerne l'individuazione del difensore, bisogna tenere presente che il secondo periodo dell'articolo 656,5 detta per questo particolare contesto procedimentale una disposizione in deroga a quella generale che abbiamo visto operare per la fase esecutiva, ossia quella per cui il difensore della fase di esecuzione deve essere nominato ad hoc, cioè non c'è una prorogatio del mandato che è stato conferito in sede di cognizione. Ebbene, l'articolo 656,5 detta appunto una deroga, perché enuncia che, fermo restando che comunque il condannato ha diritto di nominare un difensore ad hoc per essere da lui seguito in questa particolare fase, nell'ipotesi però di una sua inerzia, cioè qualora non si abbia questa nomina, allora viene automaticamente prorogata l'assistenza del difensore che ha svolto la sua funzione nella fase del giudizio. Abbiamo già detto che la sospensione dell'ordine di esecuzione viene disposta dal pubblico ministero senza che sia necessaria un'apposita richiesta. Il legislatore in questo modo ha voluto evitare l'ingresso in carcere, magari per breve tempo, di condannati che invece sarebbero potenzialmente idonei ad espiare la pena in forma alternativa. Lo scopo è quello di, innanzitutto, come abbiamo detto, di favorire il percorso rieducativo del condannato, che non è sicuramente favorito da una temporanea parentesi detentiva, ma un ulteriore obiettivo è quello di avere dei risultati positivi, di incidere positivamente sul versante del sovraffollamento carcerario, che purtroppo è un punto dolente del nostro sistema. Questi sono i risvolti positivi. D'altro canto, vi è chi negativamente, in senso negativo, rispetto a questo istituto, sottolinea che non è un istituto che risponda alle istanze di sicurezza sociale, perché consente di mantenere in una situazione di libertà, anche non limitata ad alcuna prescrizione, quanti sono stati condannati con una sentenza irrevocabile. E questa situazione è talora destinata a protrarsi nel tempo se, come non di rado accade, il Tribunale di Sorveglianza, a cui spetta di pronunciarsi sulla richiesta di misura alternativa, ha un considerevole carico di lavoro. Ma come il pubblico ministero quantifica la pena per comprendere se egli debba emettere il provvedimento sospensivo? Innanzitutto dobbiamo sottolineare che si deve trattare esclusivamente della pena detentiva, non ad esempio della sanzione sostitutiva. Riguardo al quantum, i riferimenti ai limiti di pena indicati di 4 o 6 anni vanno correlati alla pena residua, ossia al netto del pressofferto e di eventuali cause estintive, e alla pena complessiva da scontare, tenuto conto delle operazioni di cumulo. Inoltre, con un provvedimento successivo alla legge del 1978, un provvedimento che è stato introdotto a seguito della sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che, come noto, ha condannato il nostro Stato per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Questo provvedimento legislativo, che è il decreto legge numero 78 del 2013, convertito con modificazioni nella legge numero 94 del 2013, questo provvedimento ha ulteriormente esteso l'ambito operativo della sospensione dell'esecuzione della pena. Il pubblico ministero, infatti, oggi nel calcolare la pena che dovrà essere eventualmente sospesa, deve anche considerare e quindi detrarre i periodi di liberazione anticipata guadagnati eventualmente dal condannato. Che cos'è la liberazione anticipata? Come studieremo più avanti, la liberazione anticipata è una misura alternativa alla detenzione di tipo premiale, disciplinata dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, che ci dice che al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata e a tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Così il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile, è tenuto a valutare se la pena residua da espiare, computata la detrazione che sarebbe disposta grazie alla liberazione anticipata rapportata ai periodi detentivi pressofferti, non superi i limiti previsti dal comma quinto dell'articolo 656. L'emissione dell'ordine di esecuzione deve essere procrastinata tutte le volte in cui, in base al numero di semestri computati ai fini della liberazione anticipata, sia in astratto concepibile un'estinzione parziale della pena che faccia scendere questa pena sotto i limiti massimi stabiliti dall'articolo 656, comma quinto del Codice di Rito. Da precisare che all'iniziativa del pubblico ministero, che riposa su una pura ipotesi, deve seguire la valutazione del magistrato di sorveglianza, il quale deve accertare se e in che misura sussistano in concreto i presupposti per concedere le riduzioni di pena.